Radio Stonata. Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
E buonasera a tutti quanti! Venerdì 24 maggio di nuovo Poltronissima con Luca e Max. Ciao Maxone!
Ma ciao Luca!
Salutiamo i nostri amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiostonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E come sempre qui dal Politecnico di Torino, dove la cultura regna sovrana, dagli studi di Via Boggio 65A, abbiamo la possibilità di vivere le grandi emozioni e soprattutto la passione per l'arte in generale. E salutiamo il nostro regista Francesco Ibernatore, che è di nuovo con noi. Ciao Fra.
Ciao Francesco. Hai visto, portiamo sempre grandissima cultura qua al Politecnico. La nostra anima deve uscire alla grande.
Eh sì, e devo dire, insomma, li avete visti nel promo, li teniamo un attimo ancora silenziosi. Sono qui in studio con noi. Noi siamo molto contenti perché oggi voleremo, sì, sulle onde dell'emozione, ma soprattutto l'emozione quella vera, quella autentica, perché ne parleremo veramente con un protagonista d'eccezione, perché Marco Tullio Barboni sarà qui con noi, anzi è qui, tra poco gli daremo la parola, e poi con Lisa Bernardini, che finalmente l'abbiamo vista de visu, che bello!
L'abbiamo potuta stringere, toccare, baciare, insomma è nostra, ormai è nostra.
E allora io direi, partiamo subito in musica alla grande e poi ci godiamo tutta questa puntata in compagnia di loro due, io sono felicissima. Con cosa partiamo, Maxone?
Partiamo con dei giornalisti, con Maradona ai Pelé.
In volto, in viso, l'estate fa strani scherzi sulla bocca in un sorriso. I ragazzi hanno finito la scuola, c'è chi è già partito per il posto del cuore. Controvento senza un filo di trucco, le ragazze son belle, sono piene di vita. Questa notte un frigo di ferro rotto è una canzone
pesca, una pioggia tropicale, dove siamo sole, tu inizi a ballare. oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
E rieccoci in studio.
Rieccoci.
Ragazzi, oggi a Poltronissima, sì, sul palco abbiamo il grande Marco Tullio Barboni che è qui con noi. Benvenuto Elisa Bernardini, benvenuti.
Benvenuti. Grazie, ciao ragazzi.
Ciao.
Ah, che bello. Quanta emozione, Max.
È un vero piacere averli qua.
Sì, molto.
Anche
molto.
Perché qua di emozioni nell'aria io ne sento già tante.
Allora, intanto benvenuti a Torino, perché benvenuti. Devo dire, insomma, il viaggio è andato bene, tutto a posto.
Sì.
Perfetto.
Sì,
allora, lo dicevamo nel fuori onda. Sì. Intanto siamo molto contenti di vedere fisicamente Lisa Bernardini, perché Lisa la conosciamo ormai da una vita, è come se fosse praticamente parte di noi, però non l'avevamo mai conosciuta.
È vero, magari era un cartonato messo su Facebook
e invece
non
esiste,
era reale.
Invece è reale. E grazie a lei abbiamo magari... Marco Tullio Barboni qui.
Magari ero tipo Mark Caltagirone, una cosa del
chi
genere.
Lo sa, chi lo sa,
chi lo sa. Lì devo dire un grande dubbio amletico. Io credo che se Pamela avesse avuto l'ufficio stampa di Lisa Bernardini, questo non sarebbe successo, diciamo.
Credo proprio così.
Invece Marco Tullio,
infatti,
che bello, benvenuto.
Benvenuto.
Grazie.
Io devo dire, grande emozione qua dagli studi del Politecnico, perché
è
voi
vero.
Lo sapete, ingegneria del cinema, e Marco, insomma, Marco Tullio, è di tutto e di più, sceneggiatore,
sì,
regista, e anche adesso scrittore di successo. Ma dico, ma...
Infatti siamo onorati di averlo qua,
Non esageriamo.
Sì.
Dai,
anche
è
perché...
È una grande occasione.
È una grande occasione. E stasera, lo dobbiamo dire,
sì,
perché loro sono qui a Poltronissima, va bene, perché insomma c'è il piacere e tutto quanto, ma c'è un evento bellissimo. La presentazione di un libro, vabbè, A spasso con il mago, scritto appunto da lui, poi lo faremo vedere.
Sì.
Ma dove? Presto dove?
Questa sera,
dove?
Infatti, alle 21, presso la sala del Consiglio Comunale, in via Municipio 1, a San Mauro Torinese.
A San Mauro Torinese.
Com'è nato tutto? Dai, cominciamo intanto.
Beh, sì.
Com'è nata l'idea di questo libro, che è un libro magico? Magico, lo dico. Intanto, vabbè, perché c'è Merlino, ma vorrei che ci raccontassi un po'.
Sì.
Perché è una storia d'amore. Questo libro non è altro che una storia d'amore. Io ho avuto questo splendido bernese che vedete,
sì,
nella copertina,
sì,
che per 8 anni ha fatto parte della mia vita e di quella della mia famiglia, ed è rimasto talmente tanto dei nostri cuori che quando lui è mancato io ho immaginato che mi comparisse in sogno e mi dicesse: facciamo la stessa passeggiata che abbiamo fatto tutte le sere per 8 anni, però vista dalla dimensione della quale mi trovo io adesso. E questa passeggiata, vista molto da lontano, ma da una dimensione più pura, una dimensione,
sì,
più limpida, una dimensione più cristallina, una più trasparente delle persone, delle cose, degli ambienti, mi consente di vedere, di rifare quella passeggiata e di vedere tutti i luoghi che io ho conosciuto soltanto attraverso i miei 5 sensi, che, come sapete, ci consentono di vedere solo una piccolissima parte,
sì,
della realtà,
sì,
attraverso una dimensione che invece questa parte della realtà la approfondisce e la fa diventare il 10, il 20, il 30, il 40, il 50%. Ed è una storia,
sì,
legata, resa possibile dal grande affetto che questo splendida creatura, mi risulta difficile chiamarlo animale o cane.
È vero.
È riduttivo, Marco, sono d'accordo con te.
E ha lasciato,
sì,
e noi ancora lo ricordiamo con un affetto straordinario. Del resto c'era una frase di Giordano Bruno,
sì,
niente di meno, straordinaria, che dice: l'amore è l'unica forza che unisce infiniti mondi. Per cui
bello,
è
verissimo.
Ed è il mondo nel quale ci troviamo noi e il mondo nel quale si trova Merlino adesso, perché io sono convinto che Merlino,
sì,
c'è,
sì,
ed è altrove.
Insieme a tipo la nostra Aurora. Poi io,
sì,
penso al ponte dell'arcobaleno,
sì,
anche.
Bello.
Vero,
sì,
Lisa?
Bello,
anche questa idea, questa storia.
C'è un collegamento.
Sì.
Il collegamento è semplice, quanto complicato da vedere. Mm. È dell'amore.
Sì,
quello che dicevi proprio tu.
Sì. Perché sono creature che sono in grado di interpretare delle emozioni.
Sì.
Ed è una cosa che... io ho cercato già di seminarlo nel cortometraggio nel quale lui,
infatti,
era uno dei personaggi.
Infatti.
Però quello che ancora ricordo con emozione a raccontarlo mi si accapona la pelle. Insomma,
ma
sono,
io sto vedendo i tuoi occhi,
sono,
devo,
certo,
dire, come sono molto.
No, sono certi momenti che lui è stato in grado di interpretare atmosfere familiari, atmosfere intime,
sì,
e di regolare il suo comportamento sulla base di queste. Per
è
cui
vero.
È una percezione, è una sensibilità di cui la grandissima, io non vorrei dire tutti, ma la grandissima parte degli esseri umani sono privi.
No, sono
hai ragione,
te,
anche
Marco,
perché è un modo diverso di vedere il,
sì,
mondo intorno a noi e anche il mondo dentro di noi.
Assolutamente,
attraverso,
sì,
i loro
proprio
occhi.
Questo, certo. Proprio
poi
questo.
Ti insegnano, io trovo che ti lanciano tanti segnali, ma ti insegnano anche a rapportarti col mondo esterno.
Ma certamente, io guarda, sono convinto che la presenza di un animale amato, naturalmente,
sì,
all'interno,
certo,
di una famiglia, e sia una forza imperdibile, cioè, sì, cioè è capace di attenuare le tensioni che si creano, di avere sempre uno sguardo nel cortometraggio c'è una frase che dice Philippe Leroy, dice: il suo sguardo è la prima cosa che vedo la mattina e riesce sempre a farmi iniziare la giornata con un sorriso. Sì. Era vero, per me Merlino
è vero, è vero, confermiamo.
Questo è
confermiamo
una,
anche per noi.
È una potenza straordinaria. Quale altra creatura che la prima volta che la vedi alzando, no, apri lo sguardo, riesce a farti iniziare la giornata con un sorriso?
Eppure così. Ma sì, anche noi, quando torniamo a casa stanchi, i nostri tre chihuahua che ci corrono incontro, devo dire, ti fanno sciogliere.
Sì. Comunque è stata veramente una bellissima questa storia d'amore che io ho conosciuto prima attraverso il cortometraggio.
Sì, ecco, infatti, perché è stato,
alludevamo,
come ha detto Marco, seminato.
Esattamente. Sì. Philippe Leroy era il protagonista umano e Merlino, quando era in vita, è stato il protagonista animale di questo bellissimo cortometraggio, Il Grande Forze, sì, di cui Marco Tullio Barboni ha curato la regia e anche la sceneggiatura. E in pratica io ho iniziato ad amare questo cane vedendolo come protagonista di questo cortometraggio, e poi è diventato il protagonista letterario di questo libro meraviglioso, dove chi ama gli animali come noi,
certo,
come poltronissima,
certo,
è vero, sì, esatto,
può effettivamente capire che la storia è una storia a tutti gli effetti d'amore tra un padrone del suo amato animale indimenticato, sì, sì, reso eterno attraverso la scrittura. E quindi io consiglio a tutti di leggere A spasso con il mago, Merlino e io, via l'editrice, perché effettivamente è un libro che è molto sognante, che si ripercorrono attraverso questo libro delle atmosfere che ognuno di noi comunque ha vissuto, l'intimità con il proprio animale, delle percezioni, dei dialoghi muti,
sì,
che comunque,
sì, certo,
ogni padrone ha verso il proprio animale. E quindi, che dire, questo è Merlino reso eterno da Marco Tullio, prima protagonista cinematografico e poi protagonista letterario di questo ultimo romanzo.
Infatti è bellissimo questo. E io volevo chiedere, ma questa voglia di mettere nero su bianco, quindi scrivere un libro di qualcosa che si era già tradotto in un cortometraggio, da dove è nata? Naturalmente dal cuore, però...
Nel cortometraggio lui è un interprete.
Infatti.
Il tema del cortometraggio è diverso, il rapporto con la morte addirittura, no? Perché è una notte di Halloween, c'è tutta una vicenda che non vi racconto,
sì,
se no,
e
non racconto più.
Anche perché noi abbiamo avuto tanti regali, ragazzi,
già,
diciamolo.
Anche
per poi li faremo anche vedere attraverso le nostre immagini, che come sempre sulla pagina andranno.
Per cui lui è uno degli interpreti, dice, sì, questo cortometraggio, insieme a Roberto Andrucci e Philippe Leroy. E però ecco, sono seminati nel cortometraggio degli elementi che poi nel libro sono sviluppati, perché
degli umori, dei sapori,
sì, sensazioni. E anche quando faccio la presentazione del libro proietto sempre il cortometraggio prima, per far capire qual è il sapore lì, cioè,
certo,
di che cosa ha mantato in qualche modo anche la lettura del libro, no? Perché,
sì,
mantiene questa cosa dove c'è informazioni tra virgolette serie, vorrei dire alte, no? Ammantate dall'ironia, fatte arrivare attraverso una veicolazione diversa che è una forma tradizionale, diciamo,
sì,
questa è la cosa.
Anche, e, vero.
E poi quando è mancato Merlino, un anno dopo,
sì,
avevo finito questo libro, il primo libro è tutto in forma dialogica, il primo, e anche il secondo,
sì,
lo è, e ho immaginato questo dialogo. Poi io mi interesso di queste forme legate all'ipnosi, all'autoipnosi,
sì,
allo studio dentro di sé, sogno,
sì,
lucido.
Sì, questo, sì,
è
questa parte onirica a me piace
questo
molto.
È un sogno
fascina.
Lucido, che è un sogno lucido, è una cosa strepitosa. Il sogno lucido è un meccanismo scientifico che è stato,
sì,
studiato,
vero,
da uno psicologo e psichiatra americano che si chiama Stéphane Laberge,
uh-huh,
e l'ha studiato per aiutare coloro che sono cardiopatici dalle conseguenze di un incubo. Cioè il fatto di padroneggiare il sogno, sapere che ti trovi nel sogno, in una situazione di grande pericolo, perché chi è,
sì,
fragile nel sogno vive esattamente le stesse emozioni della realtà, non è in grado di capire che non è la realtà, per cui il cuore, la parte materiale, risente del sogno,
sì,
tale e quale. E infatti adesso non è carino dirlo, ma molti decessi avvengono all'alba tante volte, no?
Vero.
Per cui questa qui era la tecnica. Non è facilissima, io mi sono provato a cimentarmi in questa tecnica per padroneggiare il sogno lucido, per entrare nel sogno e gestirlo, che poi è una cosa millenaria, tutti hanno cercato di farlo.
Vero.
Già gli egiziani, insomma gli gerani, i romani, ma molto prima di Freud, questo meccanismo. E lui, attraverso delle tecniche di induzione che io ho provato a fare, alcune sono molto impattanti, cioè ti devi svegliare la notte, segnare cosa stai sognando, cercare, altre sono meno virulente, io ho provato a farle e ho immaginato nel libro di essere molto 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 più bravo di quello che sono, di padroneggiare questo sogno.
Fantastico.
E quando sono nel sogno, perché la cosa meravigliosa del sogno lucido, che quando tu sei lì, sei dentro il sogno, lo guidi. Per cui in quel, potendolo guidare, puoi volare,
puoi fare
puoi guidare questo sogno, puoi essere, si dice, il giorno o la notte, puoi essere questo.
È
straordinario.
Beh, straordinario.
E io ho immaginato questo incontro con lui, mi compare nel sogno e mi dice: guarda, sono qui e ci tengo che tu sappia quanto hai contato tu per me, eccetera eccetera. Io dico: tu hai contato molto più per me e per noi, e allora perché facciamo questa cosa? E quello che io posso fare per te, mi dice, è portarti a fare questa passeggiata rivelatrice, e in questo percorso si
snoda una vicenda magica, ragazzi, leggetela.
Infatti
si diparano tanti interrogativi, diciamo.
Mi piace, ma tanto approfondiamo.
Assolutamente.
Io proseguirei in musica, perché insomma devo dire oggi la musica ci accompagna e ci fa anche stare bene.
E infatti allora sentiamoci Lorde con Royals.
Cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, sempre sulle onde delle emozioni con Marco Tullio Barboni e insieme a Elisa Bernardini. E questa sera c'è la possibilità, devo dire alle 21 presso la sala del Consiglio Comunale in via Municipio 1 a San Mauro Torinese, di assistere alla presentazione di questo libro, vero Marco Tullio?
Assolutamente,
questo è bellissimo,
certo.
Tra l'altro San Mauro è anche un po' legato a noi, perché Max l'infanzia è nato lì.
Io
diciamo,
ci sono nato e cresciuto, quindi beh, per me insomma è un bellissimo paese che vi accoglierà molto, perché è un paese abituato a vivere le emozioni e ciò che lo circonda, la natura, gli animali, e quindi ecco,
è perfetto.
E raccontateci insomma com'è nato questa volontà di portarlo proprio in un paesino vicino a Torino.
Guarda, era legato a una persona alla quale mi aveva intervistato diverse volte per la parte cinematografica della mia vita.
Certo, perché sto parlando di quello, ma c'è tutta la parte
legata a Terence Hill Bud Spencer, certo, il film della coppia e quant'altro. Per cui ci siamo conosciuti, in occasione di un'intervista ha saputo di questa cosa del libro e mi ha detto: quando si crea l'occasione avrei piacere che questo libro venisse presentato a San Mauro Torinese. È venuto da una presentazione che abbiamo fatto a Milano, al Palazzo della Regione a Milano, per cui una bella presentazione, e in quell'occasione abbiamo concordato di fare una presentazione a San Mauro Torinese, costruita in quella maniera, insomma, proiettando il cortometraggio, recitando la prima parte del libro, perché il libro è tutto un dialogo,
certo,
per cui c'è una persona che interpreta Merlino e io interpreto me stesso.
In pratica, Marco Tullio Barboni, perché parlo da giornalista interessante?
No, infatti, poi capite che oggi siamo emozionati, perché ma comunque della serie non capita tutti i giorni della giornalista.
Perché lui è in effetti un misto tra cinema e letteratura, certo, perché attraverso, voglio dire, la sua vita, lui appartiene ad una delle famiglie più importanti di cinema in Italia, quella dei Barboni.
Vero.
E poi ti farò qualche domanda, Marco, così rivelerai qualcosa della tua famiglia.
Che bello, oggi ci piace, abbiamo finalmente la conduzione anche femminile. Ci sta, vai Lisa.
Però è bello perché poi, essendo lui un soggettista, uno sceneggiatore, questa letteratura è diventata quasi come un copione, quindi copione cinematografico, anche teatrale, voglio dire, questo si presta un po' il suo scritto narrativo.
È vero.
E questo è bello perché è particolare, quindi c'è una particolarità artistica che lo contraddistingue e che porta dentro la narrazione attraverso un metodo che in realtà è un po' cinematografico, teatrale, quello dei dialoghi.
Esatto, dei dialoghi.
Ci piace, ma vedi, Lisa mi parla di teatro e qua casca già nella rete, anche perché so che Marco è affascinato dal teatro. E hai pensato magari in una parte del tuo cuore, una parte della tua mente, che questo libro, proprio così come scritto, possa essere un testo teatrale?
E a spasso con il mago? A spasso con il mago è difficilissimo, proprio perché come è strutturato. Mentre il primo libro, lo chiamerei Destino, può essere diventare un testo teatrale. Tutti quelli che l'hanno letto me l'hanno segnalato, tant'è che
è pronto l'adattamento teatrale.
Tant'è che ce l'abbiamo qui adesso della serie, lo rubiamo. Cosa facciamo? Prendiamo le royalty di questo? Facciamo noi qualcosa? No, diciamo così. Non potrei.
Assolutamente.
Ragazzi,
no.
Il testo c'è, pronto.
C'è ed è pronto.
No, io ho partecipato già a qualche concorso di testi teatrali.
Ma lui è modesto, in realtà ha già vinto un sacco di premi.
No,
però
22.
Ma i personaggi ci sono già, ragazzi. Non si scherza.
Per cui niente, per me è un'esperienza nuova, devo dire. Io ho scritto tantissimo per il cinema e televisione, non ho scritto per il teatro, è la prima cosa per il teatro, per cui mi sono avvicinato con grande umiltà, perché mi sono andato a leggere tutto quello che potevo leggere che avesse un sapore che riprendesse un po' questo dialogo tra due personaggi, perché il primo libro tratta del rapporto tra il conscio e l'inconscio di una persona.
Di Giorgio Martini, anticipiamo anche quello.
Eccolo lì.
Per cui è un faccia a faccia.
Sì.
Per cui sono andato a leggere naturalmente tutti i testi dove questa specificità era più evidente, primo tra tutti Pinter, Terra di Nessuno di Pinter è praticamente per il 90% tra i due personaggi, e anche perché a me piace questo tipo di dialogo, no? Perché consente anche lo sviluppo tipico di una narrazione, anche con l'arco narrativo cinematografico, visto che siamo
però bisogna
qua,
dire, no? Vero. Bisogna dire vero. Che per fare un testo al 100% sì. dialogico bisogna essere degli sceneggiatori, perché
ecco, infatti,
in
brava
effetti
Lisa.
Non è che non tutti è, possiamo
ecco,
farlo,
no, perché sembra che della serie un giorno mi svegli si svegli, dice ma sì, cominciamo a scrivere, no, della
no,
serie
bisogna avere
alle
un certo
spalle,
tipo di sensibilità,
esatto.
Sì, perché c'è cioè, questa particolarità, questa struttura dialogica al 100%, quindi il libro inizia con un dialogo, termina con un dialogo, è tutto sì. un dialogo, però si entra dentro la struttura in maniera fantastica, proprio perché lui è un soggettista.
Ecco, ma
vita.
Sì, è vero. Marco, lo sceneggiatore quando inizia a scrivere una sceneggiatura, come parte tutto? Io sono sempre un po' curioso della genesi. Lo so che tu non vuoi svelare i tuoi, come
no,
dire,
non
sono,
però, però purtroppo c'è una parte, c'è una parte materiale molto greve, sì. diciamo, no? Nel senso che per le puntate televisive, per i segreti, certo. Bisogna tu porti all'inizio una Bibbia, si chiama in sì, gergo, sì, sì. Qualcuno è interessato di questo trattamento, ti viene dato il mandato di scrivere una cosa che è, e vai avanti e lo fai.
Tra l'altro lui ha scritto tipo 21 puntate della squadra.
Beh, adoro, adoro, mamma
ecco,
mia.
Ma ogni ecco, scrivere per Bud Spencer e Terence Hill una cosa,
certo,
scrivere
no,
per Montesano
infatti.
Un'altra, scrivere certo. per te. E ognuno ha i suoi limiti anche economici, anche
sì,
dal
no,
punto
certo,
di vista
il discorso
budget.
Anche di budget, certo.
Capito? Per
sì,
cui
certo.
Le puntate della squadra dovevano essere girate in 2 settimane, non potevi portarle in 36 ambienti, se no naturalmente era impossibile, ti ritorni negli stessi posti, racconti cose che non vedi perché se le vedessi allungheresti, ecco tutta una serie di espedienti di carattere tecnico, di mestieraccio diciamo, però non è uno dei motivi per cui io sono passato a questa scrittura, sì. che il tema di raccontare una storia del rapporto tra conscio e inconscio di un personaggio, sì. se fossi andato da un produttore cinematografico e televisivo, ti avrebbe capisco. Chiamato alla Croce Verde e mi faceva portare in un centro di igiene mentale.
Sì, che c'è, ciao.
Sì, capito? Questa cosa, dicevo, guarda... chi sei? Antonioni? No, sei Last for Tria? No, beh, allora lasciamo.
Tra l'altro, permettetemi di dire questa
certo,
cosa: che comunque
certo.
e lo chiamerai Destino. Ha vinto sì. anche ex aequo il primo premio con Andrea Scanzi
no,
all'ultimo
infatti...
premio
Cattolica. Brava,
e tu c'eri, Lisa? Eh?
No, io c'ero no? da lontano.
Però... Però no, infatti, esatto.
Ho esultato.
Lisa c'è sempre.
No, è quello che dico. Sei, lo sei. Lisa,
lei aleggia. Lei aleggia.
Senti, Lisa, io vorrei però sapere com'è stato il vostro incontro. Sai che io sono un sentimento. Mentale.
Allora, no, diciamo che la nostra frequentazione letteraria professionale è avvenuta qualche anno fa e ci siamo trovati bene come metodo di lavoro, come sì. diciamo sinergia anche
umana. Vabbè, con
umana.
Te della serie non, sì. non, insomma, è facile, perché sei una professionista veramente sì. quella più
abbiamo maniosa. Continuato sì. e devo dire che fare un po' così l'operatrice culturale di Marco Tullio Barboni è bellissimo. Perché? Perché lui è un tipo... preciso, molto creativo, ha tante idee, riesce a realizzarle con grande così spirito creativo, e poi a me piace come scrive, lo sostengo come scrittore perché secondo me è molto bravo, ha un suo stile particolare, e poi io volevo, Marco Tullio, che tu raccontassi
vai.
po' questa tua famiglia, perché,
Che famiglia?
Perché insomma no, non è da tutti appartenere ad una delle famiglie più importanti di cinema in Italia.
Esatto. Sì.
Allora, tuo padre, iniziamo
poi qua
da
abbiamo
padre.
L'ingegneria del cinema, ragazzi, diciamo il Politecnico.
Allora, iniziamo da tuo padre. Tuo padre chi è stato? Parliamo agli ascoltatori di Poltronissima.
Se dobbiamo andare cronologicamente, dobbiamo parlare
hai ragione,
da
anche di tuo
da,
zio.
Dallo zio che era un diretto. Era un direttore della fotografia straordinario, un mago del bianco e nero, vinto 2 nastri d'argento. Ha lavorato con
Anna Magnani,
Anna Magnani con Germi, Cammino della Speranza, insomma grandissimi film, La Tuada, Bolognini, insomma ha fatto il grandissimo cinema.
E questo era lo zio.
E lo zio.
Esatto. E mio padre, che era sensibilmente più giovane, ha cominciato in un modo non particolarmente comodo, cioè ha fatto il corrispondente di guerra in Russia per l'Istituto Luce. Per cui si è fatto la ritirata di Russia, che non era proprio una situazione agevole, però si ha imparato molto, diciamo, sia dalla vita che dalla professione.
Sicuramente.
E poi quando è tornato ha cominciato a lavorare in quegli anni, che erano gli anni, fine anni, inizio anni 50.
Quindi Enzo Barboni è diventato poi E.B.? Klucker,
sì, certo. Però ecco, questa è la fine di un itinerario.
Giustamente.
Sì, però ecco, se devo raccontare una cosa che a mio padre piaceva sempre dire tantissimo, per cui la dico anche a voi.
Sì, certo.
I trucchi di Miracolo a Milano. erano fatti da mio padre. Mio padre lavorava in tutti. È che era il 1950, capito? Per cui ecco, stare in, quella, in quell'ambiente è una cosa affascinante,
sì,
straordinaria.
Sì, decisamente.
E uno dei motivi per cui lui si è trovato, dice che era un inverno particolarmente freddo a Milano quando è stato girato, soltanto che venendo dalla Russia, nella quale faceva 40 sotto zero, era come stare a Fregene d'estate, praticamente.
Vero.
Per cui questo ha favorito, a parte gli scherzi, insomma, ha favorito questo ingresso, ha fatto tutta la carriera come operatore alla macchina e direttore della fotografia. Sì. A un certo punto nel 70 è passato alla regia.
Io è passata avuto... alla regia adesso perché vedo il rosso lì, quindi siamo in zona Cesarini.
Beh, però approfondiamo dopo. Adesso
sì, approfondiamo.
La regia,
approfondiamoci
qua, Lisa.
Però vorrei lanciare la parola magica.
Nel
1970 lo chiamavano Trinità.
Chi non se lo ricorda? Chi non se... Mamma mia, pure in regia. I ragazzi stamattina quando sapevano che arrivavano loro, dice: ma no, vabbè, Bud Spencer e Terence Hill sono nel cuore di tutti noi.
Sì. Ma noi adesso ci sentiamo una cosa, poi lo chiederò se lei, proprio Lisa è così. E ci sentiamo LP con Girls Go Wild.
Wow. Ah,
bella, ascoltiamoci.
Poltronissima,
su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio! Rieccoci! Sempre con Marco Tullio Barboni e la nostra Lisa Bernardini. È nostra,
sì,
perché è un po'
nostra,
diciamolo, dai!
Ma siete voi che siete miei!
Che amore! Hai ragione!
Che bel connubio! Parlavamo del 1970, è vero?
Yes.
Cioè l'anno in cui è nato Max,
ero
ma per altro.
Ma nessuno
pure
se ne è accorto.
Pure io, sono nata nel 70.
Vedi? Ecco che annata,
Doc!
Ma proseguiamo invece con Marco film. Col 70.
No, esatto, 70, cioè perché sei così legato?
Naturalmente il 70 è l'anno di Lo chiamavano Trinità.
Sì.
Io avevo 18 anni,
okay.
Per cui vado, mi ritrovo sul set dove ero andata tante volte, ma non più come comparsa come era stato nei film precedenti, in tanti film precedenti, ma con un ruolo, diciamo, il ruolo era secondo aiuto regista.
Ha detto al Chuck, responsabile
del Chuck. Per cui ho seguito tutta la lavorazione, sia del primo che del secondo, sì. Trinità, e il primo in particolare è stata un'autentica magia. A proposito di magie,
sì, vedi che torna la magia.
La magia perché è una serie di... c'è una forma di spirit analysis perché sui fatti vengono detti una congiura di improbabilità. Ecco, questa qua era stata una congiura di improbabilità.
O un insieme di sincronicità.
Una serie di
sincronicità. Un insieme di sincronicità.
Subito.
Cioè, tutta una serie di cose di questo mio padre che avevo fatto questo copione che nessuno voleva fare. Che aveva preso spunto, lui era stato l'operatore direttore della fotografia, scusate, di Django,
sì?
Di Django,
sì?
Famoso, che era un film estremamente cruento, c'erano 350 morti, una carneficina,
sì,
terrificante, eccetera. Allora all'epoca, immaginando che il ciclo del western di quel tipo, iniziato in modo sublime, sviluppato da Leone prima,
sì,
ma andato progressivamente scemando verso cose sempre più trash,
sì,
dovesse avere un colpo di coda, cambiare completamente, e lui ribaltò completamente tutti i cliché di questa, cioè non più lo spolverino nero, il cappello calato,
sì,
sugli occhi, ma
sì,
lo straccione col cappello dietro, non più camminare, andare a cavallo compostamente come sbracato sulla slitta, cioè non più la polvere, il fango, ma i prati verdi, tutto, ha ribaltato completamente tutto. Per cui questo era lo schema, ma insomma, a impreziosire tutto questo, mio padre era un uomo di un'ironia strepitosa, anche nella vita, capito? Per cui è riuscito a godere di questo concorso di eventi che,
sì,
si sono creati, cioè un produttore che aveva sotto controllo il contratto Terence Hill e Bud Spencer ancora per pochi mesi, mio padre che conosceva entrambi per film precedenti, e loro che va riconosciuto perché assolutamente, soprattutto Carlo, devo dire,
sì,
che ha capito che questo poteva essere, perché per loro rischiavano.
Beh,
venivano da, anche
certo,
Terence veniva,
è vero,
da film che si chiamavano Dio perdono io noi, preparati la bara, per cui non era da roba proprio per cui passare ad un genere così adesso col successo di poi è facile
adesso.
Ma all'epoca in qualche modo rischiavano un cliché, un ruolo che si erano costruiti, in particolare Terence che veniva da quel genere di film lì. Però tutti quanti hanno aderito a questa avventura.
Dopo tanto, però, questo
ci ha messo tanto a trovare il produttore,
trovare...
perché,
certo,
lui ha girato tutti i più grandi all'epoca,
okay,
e nessuno ha ritenuto ai più grandi e molti dei piccoli, i quali
questi sono mangiati le mani, però qualcuno dopo.
Sai tanti.
Certo, però da alcuni in modo più elegante, altri,
sì,
in modo molto meno elegante, dicevano che questo film non avrebbe fatto una lira, che era un'assurdità, eccetera, eccetera. Per una delle magie che si creano, invece, questo film, come è uscito, è andato in una maniera strepitosa.
Sì.
Si era capito che era una mezza follia, perché sul set tutti quanti ridevano mentre si girava e telefonavano dalla Technicolor o dallo sviluppo e stampa dicendo: i tecnici qua interrompono perché non riescono ad andare avanti, perché ridono a crepo a bello. Per cui si capiva che era una cosa e l'uscita delle sale è stata una cosa trionfale.
Beh.
E tant'è che il produttore si è sbrigato a rifare i contratti subito.
Continuavano a chiamarlo.
Che infatti il primo Trinità è uscito nel dicembre del 70.
Sì.
Continuavano, è uscito nel novembre del 71. Per cui un tempo tecnico non
minimo
era ancora, sì, esatto. Allora,
minimo,
poi c'era la prima, la seconda e la terza visione in quegli anni.
Sì, è vero, hai ragione.
Ecco, per cui non è, cioè non c'era la televisione, non c'era i diritti antenna, cioè
no,
tutto questo era tutto fantascienza per l'epoca. Per cui lui aspettò, che non andò oltre la prima visione, quando vide che il,
sì,
Gary tirava, e fece subito di fare l'altro, perché era un grande imprenditore.
E sono passati 50 anni, ragazzi, il prossimo anno 50 anni di trinità.
Hai ragione, vero Lisa. Hai ragione,
si stanno
Lisa.
Preparando, ve lo annuncio, festeggiamenti in tutta Europa, perché Bud Spencer, tipo in Ungheria, è un dio, cioè gli hanno fatto statue, riconoscimenti, tutto di più. Quindi il prossimo anno sarà veramente
una grande festa.
Allora faremo un'altra puntata di Poltronissima, Lisa, assolutamente.
Noi siamo sempre aperti alle feste.
Assolutamente. Senti Marco, io però insomma un altro personaggio che nel tuo cammino insomma ne hai incontrati tanti, certo. Però mi attira tantissimo Philippe Leroy, perché è nel mio cuore, e vorrei insomma che ci raccontassi qualche aneddoto proprio legato alla conoscenza di
Philippe. Philippe è una persona straordinaria, e quando ho portato questo cortometraggio, lui ha portato il soggetto del cortometraggio, lui ha detto: ah, questo mi piace molto, lo voglio fare.
me lo vedo.
C'ha sempre questa quest'aria molto burbera, parla questo francese un po' Pantera Rosa vagamente ancora nonostante tutto, e tant'è che perché è fortemente intimamente francese, ha ragione anche di essere, per cui ha giocato nelle nazionali francesi di rugby, per cui è stato un personaggio. Ci siamo e abbiamo trovato una sintonia, anche perché io indegnamente ho giocato a livelli molto più bassi, ma il rugby anch'io.
Io l'ho solo presa rugby, basta.
Per cui insomma c'era questa cosa, abbiamo fatto, però insomma lui era uno che a 80 anni si buttava col paracadute, certo, io non so quanta gente conoscete voi che a 80 anni si buttava col paracadute.
Nessuno,
tra l'altro mi diceva: guarda Marco, tu assolutamente devi provare la stessa esperienza, è bellissima. E io gli dicevo: ma Filippo, io ho 57 anni. Dicevo: io ho iniziato a 57 anni,
quindi non è mai fregato subito della vita,
non è mai troppo tardi.
Per cui niente, e poi era straordinario, che questo abbiamo girato il cortometraggio, che è ambientato nella notte di Halloween, nei giorni di Halloween, per cui
Proprio ad hoc
faceva un freddo cane sull'Appia Antica, faceva 2-3 gradi, e avevamo preso una roulotte, gli dicevamo di stare dentro, anche perché era l'interprete, e lui ha detto: no, se stanno fuori gli altri devo stare fuori pure io. Cioè questa è la cosa.
Sì, sì.
Per cui da quel punto di vista è una persona strepitosa.
Comunque guarda che parlando con lui, ovviamente ci conosciamo da molto tempo, mi racconta il dietro le quinte di alcuni personaggi, ed è fantastico sentirlo. Digli un attimino se
brava Lisa,
ricordi.
Infatti era questo che mi deve. Lisa mi coglie, cioè,
sì, ma certo.
Qualche aneddoto
racconta,
un po' che...
raccontagli di Aldo Fabrizi.
Grande Aldo, già solo sentirmi parlare
adesso
di Aldo.
Nel libro nuovo che sto scrivendo adesso,
perché ce n'è già un altro in fieri,
ci sarà un riferimento proprio a questa cosa di Aldo Fabrizi, che era un personaggio strepitoso, lo ricorderete.
Certo.
Mio padre fece diversi film con lui, in particolare uno si chiama I Quattro Monaci, era un film, c'erano Macario, Nino Taranto,
cioè ragazzi,
Macario qui però, qua siamo qui, qua a Torino, quando in Piemonte.
Adesso io ero proprio un ragazzino, facevo la comparsa, perché mi buttavano sempre dentro a fare comparsa. E mi ricordo questa cosa di Fabrizi, perché Fabrizi era naturalmente romanissimo, ed era, aveva un passato di persona, vorrei dire quasi un bell'uomo. Se voi vi ricordate il prete di Roma Città Aperta, era a parte un grandissimo attore, assolutamente normale. Poi un gusto per la cuscina erotico, diciamo.
Come non capirlo?
E c'era questa cosa che durante la pausa, uno dei più grandi appeal di me ragazzino che andavo sul set era avere il cestino. Io aspettavo questo cestino che poteva. Adesso ci stanno i catering,
ragazzi. Questo è il cinema che non c'è più. Io ogni volta che lui mi parla, ascolto. Però
questo cestino poteva essere bianco o rosso. Io lo prendevo rosso, perché rosso era proprio unto, c'aveva le lasagne, tutta questa cosa. Cioè, c'avevi proprio la pelle, capito? Cioè, era lo mangiassi
proprio di Roma, cioè della serie.
Lo mangiassi adesso, lo digerirei fra 15 giorni. Per la cosa, eccetera. E Fabrizi invece c'era, tutti mangiavano più o meno il cestino, gli attori, magari devono ordinare qualcosa, eccetera, eccetera. E la caratteristica di Fabrizio era questa: che lui prendeva una pagnotta di pane velletrano, che era piuttosto. Pane velletrano è una pagnotta piuttosto grande, che è più larga di sto copione, praticamente.
Sì.
Toglieva la parte sopra, cioè faceva togliere, lo svuotava di tutta la mollica e lo faceva riempire di pasta o di.
La fiera del capitano.
Questo non c'è. Quello non ho mai pensato alla pasta dentro.
Perché tu c'hai la scarpetta già pronta, non la devi
questo dire. È vero.
Questa era la sua risposta.
Vedo, c'è la cosa. Per cui io da ragazzino vedo questa cosa, no? Lui era il commendatore. Mi ricordo dei. Cioè, Fabrizio era il commendatore, Totò era il principe, naturalmente.
Sei grande.
Cioè, e aveva questa caratteristica della di fare la pausa con questa cosa.
Beh, che pausa?
Uno normale avrebbe dormito.
Comunque Marco, un'altra domanda. Secondo me aver vissuto un po' queste atmosfere cinematografiche di un cinema che è veramente grandissimo, che non c'è
più,
in qualche modo ha alimentato anche forse una fantasia da scrittore, perché comunque tu sei pieno di dettagli, di particolari quando racconti le atmosfere, le situazioni, le circostanze. Io credo che tutto questo tu l'abbia introiettato, adesso ovviamente parlo in maniera seria.
Beh, certo.
E quindi lo regali al tuo lettore ogni volta che è possibile.
No, vabbè, però mi piaceva questa idea,
mi piaceva.
Io me lo immaginavo anche da piccolo, cioè muoversi all'interno di questi contesti, in qualche modo fai tue queste immagini, e forse adesso aveva l'esigenza anche di come una sorta di transfer. Mi piace
di
restituzione,
idea,
di restituire era stato incanalato, bello.
Io sento queste cose e mi sembra di camminare nel mondo di Oz,
è vero.
Perché è tutto pieno veramente di meraviglie, di luci, di ombre,
vorrei
di tutto.
Far presente, sono un contemporaneo,
ero
effettivamente un ragazzino, mi piace questa cosa, no? Perché il bambino vedo con altri
occhi, proprio quello, anche da un'altra altezza, quindi secondo me ha la prospettiva un po' di Merlino. Allora, devo dire, ascoltiamoci ancora una canzone.
Bravo.
Poi abbiamo solo più un blocco. Ma ragazzi, ma qua il tempo passa troppo in fretta.
E allora sentiamoci The Verve con Bitter Sweet Symphony.
Wow.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio qua per questo ultimo blocco insieme a Marco Tullio Barboni e Elisa Bernardini, ma siamo molto contenti, ma torneranno. Nel frattempo, devo dire, stiamo facendo dei viaggi fantastici, non onirici, perché questi sono viaggi reali. Diciamolo, perché reali. Insomma, anche con la fantasia, però insomma, io un aspetto che vorrei un attimo approfondire con Marco è quello, cioè, allora, parliamo di ingegneria del cinema,
certo,
qui ragazzi, come dire, abbiamo i nostri ragazzi che sono appassionati di cinema e vorrei un consiglio da parte tua, cioè soprattutto quando ci sono le difficoltà, le porte in faccia, quei momenti in cui dici ma perché, chi me l'ha fatto fare, il modo di essere spronati, dove trovare la forza per andare avanti, insomma cosa fare in quei momenti in cui, come dire, non c'è l'arcobaleno in cielo.
Beh, intanto se sei convinto di quello che fai, perché è sempre questa la prima cosa, no? E tu pensa che la storia del cinema è stata costellata di crisi,
sì,
no? Per
sì,
cui c'era il momento, la crisi, per
la
cui,
crisi,
cioè,
sempre.
Per cui questa cosa è stata, però era gente che aveva una grande passione, una grande convinzione, e io ricordo sempre questa, cioè per mio padre, ma valeva per tanti altri,
sì,
erano tutti dei grandissimi, qui ingegneri del cinema, dei grandissimi professionisti, bravissimi a fare quello che facevano. Il set di Lo chiamavano Trinità è stata una festa, ma potrei citare 5-10 persone di primissima categoria,
sì,
nel senso
sì,
i costumisti che poi hanno continuato a lavorare con Terence Bai, truccatori,
certo,
il montatore, insomma gente di primissima qualità, era gente che amava moltissimo quello che faceva, c'era una grande sintonia, perché se nel cinema qua interrompi questo lavoro di equipe, perdi una potenzialità straordinaria.
È vero. In
questa occasione dei quasi 50 anni di Lo chiamavano Trinità, ricordo sempre quante battute di quel film sono nate sul set. Se chi ricorda la scena di Mescal, degli schiaffoni di Mescal, quella è una scena che è nata lì. Cioè non era che fosse scritta così
già prima,
cioè, era una scena che prevedevamo, ma non con quelle tempistiche, quei ritmi, quei tempi comici, e lì hanno collaborato tutti, le occhiate di Carlo,
sì,
no? Che prima dallo schiaffone uno guarda l'altro,
sì,
tutte, tutti quei tempi erano nati proprio da, ogni tanto interrompevano perché scoppiavano a ridere, però dopo ricominciavano, cioè molte battute sono nate lì perché
sì,
tutti collaboravano,
certo.
E in particolare devo dire Bud era stato un diciamo collaboratore, ma è riduttivo chiamarlo collaboratore, e, oltre al suo lavoro d'attore che ha fatto,
certo,
in una maniera straordinaria,
certo,
perché strepitosa, ma ha dato un sacco di idee, capito? Infatti era una simbiosi notevole quella con mio padre sul set, ma non solo lui, ma se veniva un'idea dal direttore della fotografia, perché non accoglierla?
Certo, vedi, cioè,
c'era
molto
questa
importante
cosa. Questa,
quindi importante
è
proprio il
gruppo.
Gruppo,
infatti,
vivere
si,
il gruppo.
Si chiama la troupe per questo, insomma, no? Cioè, però ti dico, però tutti quanti, da Bulgarelli lo scenografo a Sacconi i costumi, potrei farvi vedere i nomi di tutti, dalla segretaria di edizione,
sì,
erano tutti dei professionisti straordinari.
Questo è molto bello, infatti è un altro aspetto che anche nel mondo del teatro viene spesso fuori, quando diciamo on stage, ok, ci sono gli attori, ma la parte dei tecnici è importante, i costumisti, cioè la squadra realizza il progetto, questo è molto
e
bello,
vince
quello
sempre,
e vince
sempre,
anche a Poltronissima vince il progetto. Ci siete voi due.
Sei un amore, ma no,
un regista eccezionale, una multimedialità impeccabile,
grazie,
ecco,
grazie,
la squadra che vince.
Sei carina, Lisa, veramente,
grazie,
questo è sempre un piacere. Senti, Lisa, prima parlavamo di ironia.
Sì.
Già.
L'ironia quanto è importante nel lavoro? Perché insomma, io so che tu...
Credo di sì, che sia importante nella vita più che nel lavoro. Bisogna sdrammatizzare spesso, alleggerire, rendere easy quello che forse non lo è.
Brava, e non tutti
dice,
ci credono.
Take it easy. Forse è una massima di vita. E comunque con Marco Tullio ci troviamo bene, perché in realtà ci piace il lavoro, a lui piace scrivere, a me piace seguire le cose letterarie, e ci troviamo bene come metodo. E poi effettivamente questa sfida teatrale, anche della prima opera,
brava,
è un qualcosa che mi intriga molto come operatrice culturale, no? Perché dico, un testo che non è nato ufficialmente per il teatro, ma che può diventare un ottimo testo teatrale.
Beh, è successo tante volte che, devo dire, dei testi che erano comunque cinematografici sono stati poi traslati direttamente a teatro.
E quindi in Italia
secondo me
mancano, ragazzi, gli autori,
mancano troppo.
Quindi,
è vero,
Marco Tullio, se vuoi
fai la promozione,
fai la promozione.
Cosa
fai
ti serve? Marco Tullio, dici cosa ti serve, noi di Poltronissima cercheremo di dartelo.
Questo è un il testo teatrale è nato pochi mesi fa.
Sì.
E per il momento ha partecipato solo a qualche concorso e ha preso un paio di premi, il che mi incoraggia.
Certo.
E è una storia mai raccontata. Questo posso permettermi di dirlo perché
sì, inedita completamente.
Il rapporto tra il conscio e l'inconscio, antropoformizzati in due entità, della persona che racconta la vita di questa persona. Mi è stato confermato da gente molto competente, il professor Mazzullo, Paolo Vinci Guerra, insomma. Autentici nomi della psicologia, no? Così non è stata mai raccontata, anche perché serviva un minimo di competenza, perché io non sono né uno psicologo né uno psicanalista, ma un appassionato.
Però sono 20 anni che sono
Ma naturalmente mi interessa, perché le cose che si fanno con passione, ritorniamo al discorso di prima.
Sì. Bravo.
Cui ho acquisito una conoscenza che però ho messo al vaglio. Io la prima cosa che ho fatto, come ho finito il libro, l'ho portato al professor Mazzullo dicendo: mi dica se ho scritto qualcosa di inesatto dal punto di vista scientifico, perché temevo di aver fatto dire al conscio cose da inconscio o viceversa.
Certo.
Fortunatamente così non è stato, lui mi ha dato un placet, un imprimatur dal punto di vista, ripeto, ma insomma mi interessava la storia, il meccanismo da raccontare, eccetera. Per cui io presumo che questa vicenda unica, e questo mi posso permettere di dirti che è unica, può piacere, può non piacere, ma è assolutamente
unica,
trasferita sul teatro, intrighi, perché comunque è un modo per indagare noi stessi, no? Noi abbiamo il dato fondamentale è che il 95% dei nostri comportamenti, delle nostre giornate, della nostra vita è gestito dall'inconscio. L'inconscio non fatica, il conscio sì, il conscio è la fatica, però
fatica
ci sono tutta una serie
filtrare.
Di automatismi, una serie di reazioni, il famoso combattere o fuggire, no? Perché lo facciamo? Perché c'è qualcosa che è seminato nella nostra storia. Una frase che a me ha colpito moltissimo, che mi ha indotto ad approfondire questa materia, dice: in una nostra reazione adesso che siamo adulti, può essere stato sufficiente che quando avevamo 2 o 3 o 4 anni tuo padre o tua madre ti abbiano guardato in quel certo modo e ti abbiano detto: tu non meriti, ad esempio. Perché questa cosa seminata, restata nel nostro inconscio, è in grado poi di produrre una reazione 20 anni, 30 anni, 40 anni dopo. E
in pratica,
è una magia.
Il primo libro,
oppure la carezza, e questo dimostra quanto è importante essere amati da bambini, dà una sicurezza.
Quindi l'imprimatur comunque.
Capisci? Questa cosa. Ed è un elemento che è una forma di magia, se magia è quello che noi non siamo in grado di interpretare in nessun modo, no? Perché non è misurabile questa cosa.
Dicevi, Lisa?
Che leggendo il primo libro, quindi lo chiamerai Destino, K-Edizioni, in pratica il lettore si ritrova a vivere un po' a riflettere su quella che è stata la propria vita attraverso queste due forme antropoformizzate di Giorgio Martini, che è il protagonista, conscio e inconscio, che rileggono la vita del protagonista ovviamente da due prospettive totalmente diverse.
Bello.
Quindi ciò che magari sembrava non era. E allora uno si riflette leggendo e dice: ma la mia vita è andata proprio in questo modo, perché è andata in questo modo, poteva andare in un altro, e se fosse andata in un altro
è il destino.
E quindi tante domande, tanti interrogativi.
Lo possiamo chiamare così, perché raccoglie questa parola
tante sfaccettature. Una cosa che ci tengo a dire, perché è indicativo, e lo chiamerai destino, è un segmento di una frase di Carl Gustav Jung, che dice: cerca di rendere cosciente il tuo inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a governare la tua vita, e lo chiamerai destino.
Questo è dire, ragazzi, io oggi grande emozione,
grandissima
emozione, che vorrei che continuasse ancora, però come dire, il tempo è tiranno. Io ringrazio tantissimo Marco Tullio Barboni per essere stato
veramente molto.
Grazie a Lisa Bernardini di averci portato, perché grazie a te questo non, se non, senza di lei non si poteva realizzare. Grazie di cuore. Questa sera non mancate assolutamente alla sala del Consiglio Comunale di San Mauro, perché A Spasso con il Mago, insomma, verrà presentato da Marco Tullio Barboni, saranno lì
e sarà 21, proiettato anche il grande Forza, il Corto, quindi è una bellissima occasione,
una bellissima serata. Grazie Elisa, grazie Marco
Tullio.
Grazie ragazzi.
Un abbraccio grandissimo ai Bernatori,
il nostro Francesco.
Comunque torniamo.
Ma quando volete, è qua per voi. Grazie come sempre a Radio Sonata e Radio Onde Quadre, il Politecnico di Torino che ci ospita alla grande. Grazie a te Maxone. L'appuntamento come sempre per lunedì alle 19 con una nuova puntata, anche grandi ospiti, però seguite la pagina.
Seguite.
Ma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro, ma non solo.
Ciao a tutti, buona serata. Viva l'amore,
viva l'amore
sempre, senza confini. Ciao.
Ciao.
Poltronissima, la buona abitudine di andare a teatro.